Wikiradio. Gianluca Favetto racconta Guido Gozzano.
Uno dice il suo cognome, Gozzano, è l'immagine che viene da associare, sapendolo, poeta. Il sostantivo, la parola che più facilmente uno associa al suo cognome è Crepuscolo. Gozzano, Crepuscolo. Uno dei motivi è certo il fatto che Guido Gozzano è considerato uno dei maggiori esponenti, forse il maggiore esponente di quel movimento poetico che era poi un modo di guardare le cose del mondo, le cose della letteratura, conosciuto come crepuscolarismo. Era uno della scuola poetica dei crepuscolari, Corazzini, Govoni, Moretti e appunto Guido Gozzano, che però è sempre stato un po' a parte, ha avuto uno scatto in più. Ma non solo per questo motivo viene da associare Gozzano a Crepuscolo, un po' anche perché la vita di Gozzano si riassume perfettamente nell'immagine del crepuscolo, che è quel momento, quel tempo sempre breve alle nostre latitudini che viene dopo il tramonto. Il sole non c'è più, ma c'è ancora una luce nel cielo, una luminosità che sta svanendo, qualcosa che è un po' una nostalgia di luce. E questa è stata la vita di Guido Gozzano, nato il 19 dicembre 1883 a Torino e morto sempre a Torino il 9 agosto 1916, non aveva ancora compiuto 33 anni. Una nostalgia di vita la sua, appunto un crepuscolo, un'esistenza girata in poesia in cui a un certo punto, già a 20 anni, non c'era più il sole, c'era la malattia, la tisi, c'era un destino segnato per questo ragazzo che era diafano, biondiccio, un uomo liquido, in fuga dal mondo, in cerca della via verso il mitico rifugio. Quello, il rifugio era la provincia è il Canavese per lui, quel pezzo di Piemonte che va da Chivasso verso la Val d'Aosta e che, il cui cuore è Ivrea. E il suo rifugio preciso è Aglie, un paese che allora tra fine 800 e primi del 900 aveva più di 3.000 abitanti, e dentro Aglie il suo rifugio è la villa di famiglia, con un piccolo parco intorno, l'angolo protetto da cui contemplare la vita che passa altrove. Ecco, il verde canavese, la terra che non dice, come la indica in un verso, la sua Aglie, Gozzano la immagina proprio come un'oasi, una terra a parte, veramente un rifugio pensato sereno e protettivo, dimesso però indispensabile, anzi nutriente. Un rifugio che è anche una soglia, un luogo di passaggio, di separazione, una frontiera. Lui è qui, tutto il resto è di là, e da qui lui guarda il mondo ed è un posto fisico questa soglia, è un luogo, ma è anche e soprattutto una condizione spirituale, un dato esistenziale, perché lui guarda il mondo dalle soglie ultime della vita. È pienamente giovane e sta pienamente morendo a poco per via della tisi che lo mina. Non è tanto per dire che lui ce l'ha lì, no, come compagna la morte, ne è consapevole, è una presenza che gli alita sul collo ed è una cosa, un atteggiamento che non deriva da letture, suggestioni, romanticismi e lucubrazioni filosofiche. Per lui è nei fatti, è un dato di realtà del suo corpo, è una cosa che si annida nei polmoni, è concreta, fisica, è una realtà evidente con cui deve fare i conti il fine letterato, il giovane viveur delle belle lettere. Però nulla di tragico in tutto questo, cioè tutto quello che ho detto fin qui non deve far pensare a mestizia, tristezza, vittimismo, perché la sua vita e la sua poesia non avevano tristezza, la disperazione, perché insomma la disperazione c'era, però è cosa evidentemente diversa dalla tristezza, però la disperazione lui la lavorava con l'ironia, con formidabile ironia e autoironia. Era questo che lo salvava e dava un segno forte, una sferzata, anche un taglio di sberleffo ai suoi versi. E questo tono che rende le sue poesie attuali, questo non prendersi sul serio, buttarsi un po' via, andare in minore, la dimessa semplicità del suo verso, quasi un controcanto a se stesso, quasi facendo poesia non con la prima voce, ma con la seconda voce, quello che c'è dietro. È questo che mi sembra lo renda moderno. I toni tragici come quelli epici, come quelli eroici, sono banditi sia dalla sua poesia che dalla sua vita. Perché dai 23 anni in avanti, coincide la data, 1907, anno della pubblicazione della sua prima raccolta di versi, di poesie, La via del rifugio, e anno, il 1907, aprile, in cui scopre di avere la malattia. Lui è nato il 19 dicembre 1883, quindi ha 23 anni e mezzo. E non c'è più spazio per dannunzianismi, eroismi, canto epico, atteggiamenti solenni, seriosità. No, lui cavalca il gioco. Il suo sguardo è tagliente, affilato, è appunto quello dell'ironia e del disincanto. Però un disincanto che non è quello acido, sai, il disincanto di chissà, insomma, di chi ha visto tutto, che è superiore, è disincantato perché conosce, no? Il disincanto della vita e della poesia di Gozzano va sempre in altalena, ma tra una fine amarezza, quella del ragionatore, e però anche sempre un goccio di speranza, il disincanto del distacco, di chi è costretto a starsene a parte e a contemplare. Lui è tutto sguardo e fantasia, molta fantasia, usa questi due supporti, gli occhi e l'immaginazione, e poi non è giudicante, lui scrive, ecco, uno di quelli che sta tutto nei suoi versi e nelle prose che scrive, e non è sentimentale, anzi è crudo, non bisogna essere sentimentali noi nel leggerlo. Lui la poesia cerca di farla passare per un gioco da ragazzo un po' ingenuo, ecco, che non vuole e non può crescere, non vuole e non può farsi interamente, completamente borghese, quello che è. E a me viene in mente questa cosa, no? Si parla spesso dei cantautori, come i grandi cantautori, come i poeti, i loro testi poetici. E allora, se proprio uno volesse fare un paragone, uno pensa al verso di Edoardo Bennato, sono solo canzonette, faceva canzonette Gozzano. Non è sminuente questo. E poi lì dentro, dentro le canzonette, lì dentro con il mezzotono, l'aria svagata, il non dare importanza, il disimpegno, infilava delle crude verità. Diceva delle cose dure, secche, giochicchiava, sì, con sillabe, suoni, parole, e poi rapido colpiva, dava la stoccata al gusto e alle mode del tempo. Gozzano sa, lo dice, che nulla è e tutto diviene. L'io e il non io sono il frutto di una mera illusione terrestre, scrive nel suo miglior periodo creativo, il periodo che va dal 1907 al 1916, e cioè il periodo che va dalla pubblicazione della sua prima raccolta e dalla scoperta della malattia fino alla morte, 8 anni in tutto.
Io sono innamorato di tutte le signore che mangiano le paste nelle confetterie, signore e signorine, le dita senza guanto scelgono la pasta quanto ritornano bambine, perché niun le veda, volgono le spalle in fretta, sollevano la veletta, divorano la preda. C'è quella che si informa, pensosa della scelta, quella che toglie svelta, ne cura tinta e forma. L'una pur mentre inghiotta già pensa al dopo, al poi, e domina i vassoi con le pupille ghiotte. Un'altra il dolce crepe muove le disperate, bianchissime al giuleppe dita confetturate. Un'altra con bell'arte sugge la punta estrema, invano che la crema esce dall'altra parte. L'una senza badare a giovine che ad occhi divora in pace gli occhi, altra solleva e pare suga in supremo annunzio, non crema e cioccolatte ma superliquefatte parole del D'Annunzio. Fra questi aromi acuti, strani, commisti troppo di cedro, di sciroppo, di creme e di velluti, di essenze parigine, di mamma le di chiome, oh le signore come ritornano bambine.
Non amo che le rose che non colsi, non amo che le cose che potevano essere e non sono. Ecco, questo è tutto Gozzano. Come è tutto Gozzano, l'oretto impagliato, il busto d'Alfieri, di Napoleone, i fiori in cornici, le buone cose di pessimo gusto. Oppure quest'altra quartina di una poesia che si intitola appunto La via del rifugio, la poesia che apre la prima raccolta, raccolta che ha lo stesso titolo della poesia, poesia che incomincia con una filastrocca, e già questo mi sembra un segno, dà il tono, no? 30, 40, tutto il mondo canta, canta lo gallo, risponde la gallina. Socchiusi gli occhi sto, supino nel trifoglio e vedo un quadrifoglio che non raccoglierò. E poco più avanti, ma dunque esisto. Oh strano, vive tra il tutto e il niente questa cosa vivente detta Guido Gozzano. Guido Gozzano scritto minuscolo e tutto attaccato. Guido Gustavo Gozzano. Così firma i primi articoli e i primi lavori poetici su giornali e riviste. Abbiamo detto che è nato il 19 dicembre 1883. La sua vita e la sua poesia sono sovrapponibili. Cioè, mentre racconti l'una, in pratica fai una parafrasi dell'altra, e mentre leggi l'altra metti in fila una serie di dati biografici, di pensieri che lui ha avuto nella vita quotidiana. Suo nonno era medico. È stato medico della guerra di Crimea, grande amico di Massimo D'Azeglio, che era un pittore, è stato anche primo ministro del regno di Sardegna D'Azeglio. Ecco, il nonno era suo amico ed era proprietario di terre e di una villa ad Aglie. Il padre, Fausto, che era un ingegnere, un costruttore di ferrovie, era sposato e dopo la morte della prima moglie, da cui ha avuto 5 figlie, tutte femmine, sposa una ragazza di Aglie, che è descritta come temperamento artistico, si chiamava Diodata Mautino, amava il teatro, è stata anche un'attrice dilettante, figlia di un senatore del regno, anche lui, anche il senatore del regno, ricco, proprietario terriero e proprietario del Meleto, che è la villa di famiglia, quella che Gozzano porta dentro i suoi scritti, una villa con un piccolo parco, un laghetto, nel mezzo del quale c'era un isolotto e un capanno di bambù, e 100 anni fa l'immagine aveva veramente qualcosa di esotico. Dal secondo matrimonio del padre nascono altri 5 figli e Guido è il quarto. Vive a Torino, sogna la campagna, sogna la villa Il Meleto, però lui vive a Torino perché è cittadino. Da bambino è svogliatissimo, alle elementari cambia 2 scuole, ha bisogno di un'insegnante privata perché altrimenti non ce la fa, al liceo ancora peggio perché viene bocciato al liceo Cavour, a Torino cambia altri 5 licei. Ci impiega un po' a diplomarsi, infatti la maturità la conquista solo a 20 anni e deve andare a Savigliano, in provincia, a prenderla. È il 1903, anno in cui pubblica su una rivista torinese le sue prime poesie. Poi si iscrive a giurisprudenza, ma non si laureerà mai. La lascia dopo 3 anni, ma gli piacerà però sempre farsi chiamare avvocato. Non studia molto, non gli interessano le leggi, le pandette. Preferisce frequentare la sala da ballo del circolo studentesco Gaudeamus Igitur e i corsi di letteratura e le conferenze di Arturo Graf, che è un poeta riconosciuto, un letterato, un professore stimatissimo. E poi frequenta la Società della Cultura, che era un circolo aperto vicino a Palazzo Carignano, qui a Torino. Per gli amici è lui il capo di una matta brigata di giovani, gente come Carlo Calcaterra, Attilio Momigliano, che poi sono diventati 2 grandi, straordinari critici letterari, Carlo Vallini, che era un poeta, il suo caro amico, Salvatore Gotta, uno scrittore. E lui, soprattutto lui, è quello che più disturba, parlando a voce alta, improvvisando scherzi, fa scorribande notturne, le ragazze gli piacciono molto, attrici, servette. Questo qui è Guido Gozzano, d'aspetto aristocratico, così lo descrivono gli amici. Molto come si deve, forse un po' troppo, sempre tirato lucido dai capelli alle scarpe, frequenta teatri, concerti, caffè, si interessa anche di filosofia, Nietzsche, Schopenhauer, conosce la poetessa Amalia Guglielminetti, con la quale inizia una breve relazione che poi si trasforma subito in un'amicizia che è durata tutta la vita, che poi sono appena 10 anni.
San Giuliano dal Baro, 9 dicembre 1907. Povera amica, ho il mare dinanzi e voi non ci siete più. Che cosa strana. Si saluta una creatura, si sale in treno, si va, si discende, ci si guarda intorno e la creatura non c'è più. Non c'è più. È come se fosse morta. Di lei restano superstiti nella retina qualche atteggiamento della persona, qualche nota della voce, non altro. Che cosa strana. Ed ho riveduto in mare. Il mare che sa consolare di tante cose, anche di questo nostro cattivo ultimo giorno. Ritornando qui, nel luogo stesso dove avevo ricevuto le vostre prime lettere, il mio spirito si è ricongiunto al tempo nel quale ancora voi eravate per me Amalia Guglielminetti.
La prima raccolta allora, come abbiamo detto, è la Via del Rifugio del 1907 e probabilmente gli è finanziata dalla madre. C'è già però qui tutta l'ironia nei confronti della società, lo sguardo sferzante, il gioco fra prosaico e sublime, innocenza e consapevolezza, il tono dimesso. E tutto viene ancora però più affinato nei colloqui di 4 anni più tardi. Alcune poesie vengono riprese, rilavorate. Guido Gozzano è il poeta dei colloqui, una raccolta perfetta, uscita a Milano da Treves a fine febbraio 1911. C'è una sorta di sogghigno in lui, una forza potente nel suo verso che è mascherato di malinconia, perché è inesorabile, è acuto. La sua poesia è fatta di cose, di oggetti ed è contemplazione di ciò che non sarà più. Il successo dei colloqui gli frutta diverse collaborazioni giornalistiche con riviste, quotidiani, su cui pubblica prose, cronache, recensioni, poesie, scrive anche delle fiabe. Dicono i critici che il Gozzano sente con vera originalità e sa significare con impareggiabile grazia la poesia degli oggetti fuori di moda. Il sorriso un po' pietoso e un po' nostalgico che ci ispirano le antiche eleganze divenute goffaggini. Le impronte d'un'epoca tramontata in cui pensiamo che saremmo stati forse felici. C'è qualcosa del figlio, della figura del figlio in Gozzano. È un giovane per sempre, un per sempre figlio. Non ha tempo di diventare altro, ecco perché mi sembra particolarmente attuale adesso. A parte che stiamo vivendo gli stessi anni, parliamo del 907, 911, 12, 13... E adesso, 2007, 2011, 12, 13, 100 anni dopo, esattamente, riviviamo un periodo simile di crisi, di passaggio, di grande cambiamento, pulsioni simili, eventi simili, allora e oggi, anche e soprattutto per le giovani generazioni. Perché Gozzano era giovane, non era mica un poeta laureato, era un giovane che si affacciava al mondo delle lettere, era un giovane che rompeva gli schemi, pur recuperando una certa tradizione piuttosto francese. Era una forma di contestazione, però, di contrapposizione, un altro modo di porsi rispetto alle mode correnti. Era appunto un figlio che vede che non ha futuro, non ce l'ha più per ragioni sociali ma anche personali, e allora come può agire, come può ribellarsi? Fosse anche l'ultima cosa che fa, se lo mangia, inghiotte il genitore, nel suo caso Gabriele D'Annunzio, con tutto l'apparato ideologico di scena, messa in scena e via, usa la letteratura, la poesia, come un salvagente per tutti i possibili naufragi della vita. Signorina Felicita, a quest'ora scende la sera nel giardino antico della tua casa. Nel mio cuore, amico, scende il ricordo e ti rivedo ancora, e Ivrea rivedo, e la cerulea d'ora, e quel dolce paese che non dico. Così comincia la signorina Felicita, ovvero la felicità, pubblicata nella nuova antologia per la prima volta nel marzo del 1909. È la descrizione dell'amore ancillare, il tranquillo sentimento per la ragazza di campagna. Sei quasi brutta, priva di lusinga, così la descrive, nelle tue vesti quasi campagnole, ma la tua faccia buona e casalinga, ma i bei capelli di color di sole, attorti in minutissime trecciuole, ti fanno un tipo di beltà fiamminga. È qui che Gozzano scrive che accanto a lei io fui l'uomo d'altri tempi, un buono, sentimentale, giovine, romantico, quello che finco d'essere non sono. Ed io non voglio più essere io, dice. L'uomo cittadino non vuole più essere, l'uomo che ha da fare, un uomo di mondo, di buona società, l'uomo che deve fare un viaggio in Oriente per cercare aria buona, sollievo ai polmoni, per fuggire altro viaggio, l'ultimo, quello che porta alla morte. Laggiù, oltre i colli dilettosi, c'è il mondo, quella cosa tutta piena di lotte, di commerci turbinosi, la cosa tutta piena di quei cosi con due gambe che fanno tanta pena. L'eguagliatrice numera le fosse, ma quelli vanno, spinti da chimere, vane, divisi e suddivisi a schiere, opposte, intese all'odio e alle percosse, così come ci son formiche rosse, così come ci son formiche nere.
Signorina Felicita, A quest'ora scende la sera nel giardino antico della tua casa. Nel mio cuore amico scende il ricordo e ti rivedo ancora. E Ivrea rivedo e la cerulea d'ora e quel dolce paese che non dico. Signorina felicita, è il tuo giorno. A quest'ora che fai? Tosti il caffè e il buon aroma si diffonde intorno. O cuci i lini e canti e pensi a me, all'avvocato che non fa ritorno. E l'avvocato è qui, che pensa a te.
Lui, Gozzano, è questo poeta qui. Reduce dall'amore e dalla morte, due cose belle che gli hanno mentito, dice. E a 25 anni lui si dice vecchio. Lo dice nella poesia che apre i colloqui, che sono divisi in tre parti e la prima si intitola Il giovenile errore. A 25 anni si dice vecchio, già vede avanzare la trentina, torbida di istinti moribondi, e poi la quarantina, l'età cupa dei vinti, e poi l'orrida vecchiezza dei denti gialli e dei capelli tinti. Riconosce di non aver abbastanza goduto la giovinezza, bella sì, ma come un bel romanzo che non fu vissuto, che vide vivere dal suo fratello muto, dice, un altro se stesso. E così lo descrive, egli ama e vive la sua dolce vita. Non io, che solo nei miei sogni d'arte narrai la bella favola compita. Non vissi. Muto sulle mute carte, ritrassi lui, meravigliando spesso. Non vivo. Solo, gelido, in disparte, sorrido e guardo vivere me stesso. Così scrive. È la sua poetica, questa, la sua cifra, di un giovane uso ai libri e alle fantasticherie, un uomo sempre in viaggio, anche prima di cominciarli i viaggi. E il ritratto di se stesso continua nella terza parte dei colloqui, intitolata Il Reduce, con la poesia che più di tutte è lo specchio di Gozzano, il ritratto che egli fa di se stesso in forma di personaggio, Totò Merumeni, il nome del protagonista, nonché il titolo della poesia che è presa da Euton Timorumenos, che è una commedia di Terenzio, un commediografo latino, però la parola è greca e vuole dire il punitore di se stesso. Totò ha 25 anni, tempra sdegnosa, molta cura e gusto in opere d'inchiostro, scarso cervello, scarsa morale, spaventosa chiaroveggenza. È il vero figlio del nostro tempo. È un uomo che sceglie l'esilio, ma non è cattivo. I suoi compagni sono una ghiandaia roca, un micio, una bertuccia che ha nome Macachita. La sua vita si ritolse tutte le promesse. Egli sognò per anni l'amore che non venne. Sognò per il suo martirio attrici e principesse. Ed oggi ha per amante la cuoca diciottenne. Totò Merumeni, dopo tristi vicende, quasi è felice, chiuso in se stesso, medita, s'accresce, esplora, intende, perché la voce è poca e l'arte prediletta immensa, perché il tempo, mentre io parlo, va, Totò opera in disparte, sorride e meglio aspetta, e vive. Un giorno è nato, un giorno morirà. Un giorno è nato, un giorno morirà, come tutti. Accade il 9 agosto 1916. Da 9 anni ha scoperto la malattia. E nell'esistenza di ognuno arriva un tempo in cui la vita rallenta in modo singolare, strano, non te l'aspetti, non immediatamente poi, non la percepisci, come se esitasse a procedere la vita, come se volesse cambiare direzione. Allora in quei momenti è facile che possa farsi largo la sventura e prendere piede, prendere corpo. Guido ha una lesione polmonare, la tisi, tubercolosi, una malattia che la accompagna dei suoi versi. A un certo punto la mette anche in poesia, la malattia, con i medici che la auscultano, sentono rumori di tarli nella sua carcassa e lui viene da sorridere, se non dovesse anche pagarle purtroppo i medici. Gli dicono che deve nutrirsi, non deve fare più versi, niente più donne, andare sotto i bei cieli tersi di Sanremo, le località di mare. Ma lui sa che presto quella signora dall'uomo detta morte arriverà. Però è detta morte solo dall'uomo, dice, che l'acqua, la pietra, l'erba, l'insetto, la edo le danno un nome che credo esprime una cosa non tetra. È una signora vestita di nulla e che non ha forma. Protende su tutto le dita e tutto che tocca trasforma. Lui tenta di sfuggirla alla signora, con soggiorni appunto in climi più adatti, molta Liguria, molta Valle d'Aosta, mare, montagna, in mezzo sempre anche i soggiorni ad Allier, fino alla crociera in Oriente del 1912. Cerca nel viaggio di, per raggiungere l'India, quella vita che gli sta venendo a mancare. Sono 2 mesi circa di viaggio, da metà febbraio a fine aprile del 1912, imbarcato sul piroscafo Rubattino in compagnia di un amico. Più che alla salute, il viaggio serve alla sua scrittura. Il risultato è una serie di magnifiche pagine pubblicate sulla stampa, su altri giornali e poi raccolte in un volume postumo intitolato Verso la cuna del mondo. Non sono cronache, sono proprio veri racconti con la necessaria dose di rivisitazione fantastica e sono basati più sulle sue letture precedenti e sulla sua fantasia piuttosto che su ciò che osserva. Cioè, non è andato in tutti i luoghi che racconta, ma li racconta con maestria straordinaria. Ceylon, Bombay, Agra, Goa, Benares, il Gange, l'isola dell'Elefanta, i fakiri, i ciurmadori, come li chiama lui. Adopera l'India come un grande inventario della realtà, di tutte le cose del mondo, anche di quelle che non vedrà mai, quelle familiari e più consuete, quelle esotiche e quelle moderne. L'India, per lui, è un'enciclopedia dove il mondo si dà convegno. Non è leggenda. Tutta la popolazione marinara e peschereccia di Bombay, che vive nelle isole vicine, in capanne minuscole, è discendente di pirati. L'isola di Colaba, all'inizio del secolo, era ancora abitata da cacciatori di naufraghi. I suoi villaggi, si dice, sono costruiti interamente con rottami di navi. Barbarie pittoresca e civiltà vittoriosa, tutte le razze e tutti gli idiomi, tutte le linee e tutte le tinte si confondono, stridono in questo convegno del mondo. Così scrive sulla stampa in un pezzo intitolato L'isola d'Elefanta, che è uscito il 31 marzo 1914 e che in Verso la cuna del mondo è inserito con l'impossibile data, lui non era lì, del 3 dicembre 1912. Intanto scoppia la Grande Guerra e quando nel conflitto entra anche l'Italia, nel 1915, Gozzano ha 32 anni e viene dichiarato inabile alla leva. Continua a scrivere, si dedica alla sceneggiatura di un film su San Francesco, lavora al poemetto sulle farfalle, il suo ultimo lavoro, non granché riuscito. Ha già scritto sulle farfalle le didascalie per un documentario di 9 minuti e nell'estate del 1916 è in Liguria. A metà luglio, per una crisi, viene ricoverato in ospedale a Genova, poi trasferito a Torino. La vita ormai gli è impossibile, infatti muore il 9 agosto del 1916. Ma per gli uomini di scrittura, di letteratura, cos'è l'impossibile? Nella letteratura nulla è impossibile, nemmeno la vita è impossibile nella letteratura. Ecco perché capita che spesso si travasino l'una nell'altra e viceversa. Ecco perché al termine del viaggio laggiù in Oriente, per fuggire altro viaggio, Gozzano scrive: «Dall'alto di quest'isola d'Elefanta, tomba del passato, si contempla l'isola di Bombay, cuna dell'avvenire». E nessun contrasto è più profondo e più significativo. La filosofia orientale e la filosofia occidentale, con le loro conseguenze opposte. Un tempio tetro, pauroso, idolatra, e una metropoli fiorente colma di tutte le abbondanze. E penso all'ammonimento dei lingam, dei simboli fallici e macabri. Meglio non essere nati. Certo, ma essendo nati, meglio adagiarsi nella vita con tutti i beni che la vita può dare.
Il 19 dicembre 1883 nasce a Torino Guido Gozzano. Gianluca Favetto l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo con Giancarlo Mancini, Clementina Palladini e Lorenzo Pavolini. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.